Essere cristiani, un corso scritto originalmente dal teologo anglicano James Packer nel 1988 ed elaborato dal pastore evangelico Paolo Castellina nel 2002. Questo corso è stato adattato come podcast dallo stesso nel 2020, con la collaborazione di Simona Cantarella.
Settima lezione. Quando udite che qualcuno vi presenta un giovane come il mio unico figlio, voi subito vi rendete conto come egli sia come la pupilla stessa dell'occhio di suo padre. Queste parole rivelano un grande affetto. Quando il credo chiama Gesù il figlio unico di Dio, l'implicazione è la stessa. Gesù, come unico figlio di Dio, gode del più grande affetto del padre. Dio stesso lo dice quando parla dal cielo per identificare Gesù al suo battesimo e dalla trasfigurazione in questo modo: «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto».
Pienamente Dio. Questa frase del credo, inoltre, è un baluardo contro chiunque voglia sminuire o negare la divinità di Gesù, cosa che troviamo per esempio nell'unitarismo e nelle sette. Gesù non fu solo un uomo buono, ispirato da Dio, né un superangelo, il primo e il più eccellente, molto al di sopra degli uomini. Queste devianze è ciò che dicevano gli ariani nel IV secolo, e ciò che i testimoni di Geova dicono oggi. Gesù era e rimane il figlio unigenito di Dio, veramente e pienamente Dio come suo padre. Volontà di Dio, disse Gesù, è che tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. Giovanni 5,23. Questa affermazione è tale da far cadere a terra qualunque forma di unitarismo. Non si tratta forse di semplice mitologia parlare di un rapporto padre-figlio all'interno della stessa entità divina? No, perché Gesù stesso parlò in questo modo. Egli chiamava Iddio padre mio e di se stesso come de il figlio e non un figlio. Egli stesso parlava di un rapporto unico ed eterno fra padre e figlio, entro il quale egli era venuto a portare altri. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Matteo 11,27. L'espressione generato. Generato dal Padre prima di tutti i secoli. Luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato ma non creato, dice il credo niceno. Questo è il linguaggio usato dai dibattiti del IV secolo. Il punto che vi si afferma è che sebbene il figlio viva la sua vita in dipendenza dal Padre, perché questa è la sua natura, io vivo a motivo del Padre, Giovanni 6,57, in se stesso egli è divino ed eterno e non un essere creato. Questa espressione non intende dire che il figlio sia stato originato dopo il padre o che egli stesso sia meno del padre. Generato o nell'espressione di Giovanni unigenito non può significare un avvenimento del passato di Dio che non sia parte del presente, dato che è solo per noi creature che viviamo nel tempo, che esistono avvenimenti legati al tempo. Il tempo come noi lo conosciamo è una componente della creazione e colui che l'ha creato non è soggetto alle sue limitazioni, più di quanto egli non sia soggetto alle limitazioni dello spazio creato. Per noi la vita è una sequenza di momenti e gli avvenimenti passati e futuri non sono per noi raggiungibili. Per Dio però, così dobbiamo supporre, pur senza poterlo immaginare, tutti gli avvenimenti sono costantemente presenti in un eterno adesso. Così nella generazione atemporale del figlio, distinta da quella temporale come pure da quella metaforica del re, in Salmi 2,7, che è applicata a Cristo, in Atti 13,33 ed Ebrei 1,5, e che significa semplicemente portarlo al trono, deve essere intesa non come un avvenimento legato al tempo. Dio, dopo essere stato del tutto singolare, diventa plurale, ma come un rapporto eterno, laddove la prima persona verso il figlio è sempre padre e la seconda persona verso il padre sempre figlio. Nel terzo secolo Origene espresse bene questo pensiero parlando della generazione eterna del figlio. È una componente dell'eterna gloria del Dio Trino. Formule per descrivere l'incarnazione come una persona in due nature, pienamente Dio e pienamente uomo, del Concilio di Calcedonia. O Dio per l'uomo e uomo per Dio, di Karl Barth. Suonano semplici, ma la cosa in sé è al di là di qualsiasi adeguata descrizione. È facile sparare sulle antiche eresie che il figlio prese un corpo umano senza un'anima umana o che egli fosse sempre due persone sotto un'unica pelle. Con esse l'eresia moderna che l'incarnazione del figlio sarebbe semplicemente un caso speciale dello spirito, dimorante nell'uomo, tanto che Gesù non era Dio, ma semplicemente un uomo colmo dello spirito di Dio. Cogliere tutta la valenza dell'incarnazione è al di là della capacità umana. Non vi preoccupate però, non avete bisogno di sapere come Dio divenne uomo per poter conoscere Cristo. Che lo comprendiate oppure meno, il fatto rimane. Che la parola divenne carne, fu il supremo ed irraggiungibile miracolo. L'amore lo rese possibile e a noi non tocca specularci sopra e adattarlo alla nostra comprensione, ma solo contemplarlo, adorarlo, amarlo ed esaltarlo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.